Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi.
Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Ma alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
Ma come, non avete ancora comprato il libro La Grande Milano, Passeggiate e Incontri, edito da Iacabuc e scritto dalla nostra Carla De Bernardi con prefazione di Gian Giacomo Schiavi? Fatelo, perché è una lettura che vi tira su da tutte le brutture, tipo quelle che abbiamo appena finito di elencare con la rassegna stampa quotidiana. Buongiorno a Carla De Bernardi.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Giulio.
Allora Carlo, sì. No, lo dicevo veramente convinto e col cuore e con la testa, perché dopo tante notizie orrende, pensare di potersi fare due passi e scoprire delle cose interessanti e belle e nutrire il cervello, l'anima, il cuore, la cultura, apprendere, scoprire, riconoscere o anche stupirsi è una cosa bellissima, è ciò che consente di fare il tuo libro, è ciò che consente di fare il tuo libro, La Grande Milano, appunto, Passeggiate e Incontri. Poi non so dove siamo rimasti invece con questa
siamo
rubrica.
Siamo rimasti alla penultima tappa, che è Baggio, che l'abbiamo praticamente descritta, abbiamo parlato del Prat de Retana, di tutte le belle cose lì. Non abbiamo parlato, perché poi ci siamo interrotti, però ne avevamo parlato, mi sembra, in un'altra puntata, perché allora Giulia, con oggi finiamo il giro dei quartieri, non so se finiremo proprio del tutto, sì. Ma poi cosa facciamo, visto che abbiamo fatto tutto il giro? Dobbiamo inventarci qualcos'altro. Comunque, oggi volevo ancora segnalare a Baggio una chiesa molto bella che si chiama la Chiesa di Santa Maria dei Poveri. Ripeto, non so se ne ho già parlato un'altra volta, ma ne parlo di nuovo perché vale veramente la pena ed è veramente poco conosciuta. È conosciuta agli abitanti del luogo perché è una chiesa, credo che faccia parrocchia, comunque sì, è una parrocchia, e quindi sai che intorno alle parrocchie si radunano delle comunità vere e proprie, che è il motivo per cui proprio il cardinale Schuster e poi il futuro Papa Montini, Papa Paolo VI, quindi Paolo Montini, quando durante il loro episcopato, non so se si chiama esattamente così, ma insomma ci capiamo, hanno voluto costruire in tutti i quartieri periferici delle chiese modernissime, proprio perché essendo quartieri nuovi che erano nati perché c'era bisogno di manodopera e arrivavano le grandi migrazioni dal centro-sud, questi grandi caseggiati erano molto anonimi, la gente poi arrivava e non sapeva dove radunarsi, no? E quindi sono state costruite delle chiese, ci sono ovviamente in tutti questi paesi le chiese storiche, quindi a Baggio l'abbiamo detto, c'è Santa Apollinare Vecchia che è chiusa, che è quella del famoso organo di Baggio, c'è la chiesa di Sant'Apollinare Nuovo, ma poi invece dove c'è la zona, diciamo, di via San Bon, la zona dell'ex ospedale militare, no? E la zona della della caserma Perrucchetti, lì c'è appunto via Fratelli Gioia con la casa del Pret, e c'è questa chiesetta, perché è una chiesa abbastanza piccola, che però l'architetto Figini ha voluto fare insieme al suo socio Gino Pollini. Figini e Pollini sono stati una coppia clamorosa di architetti razionalisti, hanno fatto veramente tante cose insieme, tra cui questa chiesa di Santa la Madonna dei Poveri, che ha l'aspetto di una fabbrica, lo dicevo proprio l'altra volta, sono riuscita a dirlo, perché è una specie di grande, padiglione a forma di capanna, ma abbastanza grande, ma piccolo per essere una chiesa, con delle inserti in mattoni, eccola qua, con degli inserti in mattoni, una cancellata che sembra proprio la cancellata di una fabbrica, ma questo era stato voluto proprio per integrarla nel quartiere operaio, non è stata fatta così perché tanto siamo in periferia e facciamo una cosa in stile. È stata proprio fatta così perché per richiamare l'idea della, della fabbrica e quindi renderla ancora più, più, come dire, più amichevole, no? E nel, nel grande portale c'è, quando entri, c'è una grande vetrata con una croce rossa che in controluce fa veramente delle, delle, dei giochi di luce molto suggestivi. E nel giardino, della, all'interno della Madonna dei Poveri, poi c'è anche fuori, ma fuori è una coppia, all'interno, subito entrando sulla sinistra, c'è la Madonna dei Poveri, e cioè c'è una Madonna del Rosario in marmo bianco, che fu donata alla parrocchia di Milano dalla, dai minatori di Limburg in Belgio, perché volevano in questo modo fare una fratellanza, una, un legame simbolico tra loro e gli operai milanesi. Poi c'è un bellissimo crocifisso appeso con in cemento e cristalli colorati, anche il tabernacolo è molto bello, quindi diciamo che vale una pena di essere visitata anche se non, se non stai andando a messa, per capirci. Tra l'altro, sai che io divago sempre, l'altro giorno sono andata a fare una presentazione del mio libro alla biblioteca di Famagosta. Allora, Famagosta fa parte, faceva parte dei Corpi Santi, quindi non è uno dei quartieri che io ho raccontato in, questa, in questo libro, però la biblioteca mi ha permesso di vedere una chiesa modernissima anche lì, che ricorda quella di, sull'Autostrada del Sole, te la ricordi la famosa autostrada, chiesa moderna dell'Autostrada del Sole?
Sì.
Quindi mi sembra dell'architetto Micheletti, aspetta che qui suoni... No, non posso, non posso, non posso rispondere, non posso rispondere, non posso. Scusa, ancora non hanno capito i miei amici che a lunedì mattina non devono chiamare. Dicevo, questa chiesa che è stata fatta da l'architetto Arreghetti, che era un architetto del comune di Milano, che a Milano ha fatto un sacco di cose, ha fatto la piscina del Parco Solari, ha fatto la fermata della metropolitana di Amendola. Non posso rispondere, non posso rispondere. Ecco, messaggio inviato a Baba, non posso rispondere. Adesso richiama, vedrai, perché ci sono delle persone così ostinate che finché non gli rispondi. stavo dicendo, l'architetto Arreghetti ha fatto la, la fermata della metropolitana a Amendola, quella con tutte le punte, ha fatto la chiesa di la, la, la scuola di Via Santa Croce, quindi ha fatto l'ampliamento della Sormani, che è molto bello, perché il comune in quegli anni, negli anni 50-60, aveva delle, dei funzionari, appunto come l'Arreghetti, che era un architetto, ma era anche un funzionario comunale, era un architetto comunale, che facevano delle cose molto pregiate. E quindi l'altro giorno a Famagosta mi sono trovata di fronte a questa bellissima chiesa molto, molto particolare, perché è una grande cuspide, come dire, asimmetrica, che sale verso l'alto, no? E sale verso l'alto proprio perché il salire verso l'alto rappresenta la trascendenza. Devo dire che pur essendo così moderna, e quindi non ti aspetti dalle chiese tutta questa, questa appunto questa modernità, e invece è molto bello. E ho scoperto un quartiere Famagosta che non conoscevo, che è pieno di grandi cascine, quindi ci tornerò e andrò a farmi un giro delle cascine, e chissà che questo non mi ispiri per fare un prossimo libro, perché oramai questo qui è finito, la storia di Milano è finita, devo trovare qualche altro argomento. Stavamo dicendo che il giro finisce con Musocco, e di Musocco abbiamo già parlato, perché abbiamo parlato, se ti ricordi, del Cimitero Maggiore con la tomba di Evita Perón, raccontando appunto la storia di quando la, la salma è stata portata via, e abbiamo parlato di quella meraviglia assoluta che è il, la Certosa di Garegnano. Certosa di Garegnano, io non mi ricordo se ne abbiamo parlato nel dettaglio, forse vale la pena di farlo, perché poi non ci ascoltano solo ascoltatori milanesi, molti milanesi non conoscono la Certosa di Garegnano, io stessa l'ho conosciuta tardi, pur essendo una cosa da, da perderci il fiato, e forse molti, molti non milanesi, lombardi o anche di altre regioni che vengono a Milano per turismo, visto che o per lavoro, vabbè, quando sei qui per lavoro magari il ritmo frenetico di Milano non ti consente di andare in giro a vedere le bellezze, però turismo ormai ce n'è tanto, il turismo, Giulio, si limita sostanzialmente alle grandi bellezze di Milano, no? Si sente sempre parlare, come dice anche Gian Giacomo nella prefazione, del Duomo, del Castello, di Santa Maria delle Grazie, dell'Ambrosiana, ovviamente perché sono delle cose, la stazione centrale, veramente molto molto speciali, però non si parla di queste altre cose che sono appunto un po' fuori mano, ma fuori mano pochissimo, perché per esempio, sempre a Musoccola, Villa Scheibler, che è a Quarto Giaro sta a significare che era a 4 km dal Duomo, e quindi capisci bene che in linea d'aria ovviamente, poi adesso con le macchine e i mezzi è più lontana, però è in linea d'aria a 4 km dal Duomo, quindi è veramente Milano è piccola tutto sommato. Io ci sono andata a piedi a Quarto Giaro e a Musocco, per l'appunto, da casa mia che abito in zona Porta Vercelli, Corso Vercelli, ho preso i miei piedini e sono andata, e se non ricordo male in 40 minuti, 50 minuti sono arrivata a Musocco. Da lì mi sono spostata verso la Certosa di Garegnano in meno di 10 minuti, 7-8 minuti. E quando arrivi davanti alla Certosa di Garegnano e ti si apre davanti questa facciata rinascimentale, perché la chiesa è più vecchia, però è stata poi rimaneggiata durante il Rinascimento, resti senza fiato. Già la facciata è ricca di opere, perché ha una fuga in Egitto, il riposo della Sacra Famiglia, poi c'ha quattro statue, San Carlo Borromeo, Sant'Ambrogio, poi i busti di chi ha costruito quella certosa, perché l'ha costruita Giovanni Visconti nel 1349 regala questi terreni all'ordine dei certosini perché ne facessero appunto una certosa, ed è nata la Certosa di Garegnano, che noi la chiamiamo la Sistina di Milano, perché è tutta affrescata. A questi quando entri e alzi gli occhi alla volta, azzurra, con tutti questi riquadri, questi affreschi e tutte le pareti anche affrescate, rimani veramente senza fiato. Io oramai una volta tanto ci vado proprio per rifarmi gli occhi, e veramente non possiamo, cioè chi non conosce a Milano la Certosa di Garegnano si priva di una cosa molto bella. Poi ci sono anche altre opere all'interno, l'avevo già citato, il famoso sì. Santo del prosciutto, no? Perché c'era stato un santo a cui era stato chiesto di riattaccare a un mulo la gamba che gli si era staccata per un incidente o per qualcosa che era accaduto, e il santo gli riattacca la gamba, solo che gliela riattacca al rovescio. E quindi questa qui è la leggenda del Santo del Prosciutto, perché siamo tutti pieni a Milano di leggende, anche leggende, no? A Milano c'è il fantasma del Duomo che si aggirerebbe sulle guglie, poi ci sono proprio dei giri, non li faccio io, ma dei giri alla Milano, dei misteri, e quindi anche sotto questo profilo Milano ha una grande ricchezza, come tutte le città, nel senso che quando si sono stratificati secoli, certo, di storia, si sono create leggende di tutti i tipi. Milano, non dimentichiamo, visto che ieri era il 5 maggio, che ha avuto la dominazione napoleonica, che ieri il caro Bonaparte ha spirato com'è che dice Manzoni, i fussi come immobile, dato il mortal respiro, se la spoglia immobile, ormai tanto spiro, e quindi, perché Milano ha avuto tante dominazioni, lo sappiamo, no? Quella austriaca, quella spagnola che è durata tantissimo, quella francese, e questo ha anche creato la grande varietà gastronomica di Milano, perché abbiamo importato da questi dominatori hanno portato anche le loro ricette e le loro, la michetta per esempio, la famosa michetta, noi la chiamiamo michetta, comunque il nome era Rosetta, la Rosetta l'hanno portata gli austriaci a Milano. Poi c'è la famosa diatriba sulla cotoletta che tutti conosciamo.
E
no?
A quest'ora i Magut infilavano nella michetta anche la Bologna.
La Bologna, da cui poi ci fu la famosa sciopero dell'amichetta dove gli operai furono massacrati dal Beccaris e il nostro prendere Tanà per difenderli fu spretato. Quindi si riconnette sempre tutto. Parlando di Milano, viene sempre fuori una rete di avvenimenti, di personaggi, di storie molto intrigante.
Allora, Carla, dobbiamo chiudere qua perché sono le 9:31.
Lo so, ma io quello che spero di trasmettere agli ascoltatori è l'amore per Milano. Ecco,
E
diciamo
su questo
che
non
è
c'è
la
dubbio.
curiosità e l'amore per Milano. Questo è il mio scopo nello scrivere i miei
Con
libri.
il profumo dell'amichetta con dentro la fragrante Bologna, ci
Che io corro
salutiamo.
a farmi un panino alla Bologna
Non è
perché mi è
mica
fatto
male.
venire
È
voglia,
una
anche
bella
se la
idea.
Bologna non è
No,
milanese,
non è milanese,
eh?
però era il cibo, diciamo, che è diventato
Sì,
tipico, insomma,
assolutamente. E quando
è
gli
un
hanno rincarato il
classico.
grano e quindi invece di 70 grammi di michetta potevano comprarne solo 50, gli operai e gli artigiani si sono giustamente arrabbiati.
Appunto. Allora, grazie come sempre a Carla De Bernardi. Buona settimana, Carla.
Buona
Buon
settimana a tutti,
lunedì.
arrivederci.
Noi abbiamo tra poco con noi il direttore Giovanni Sallusti con Liberamente, l'editoriale del mattino. Poi un paio di brani musicali legati al calendario di oggi. 6 maggio 68, Columbia Records pubblica Johnny Cash at Folsom Prison, primo album dal vivo del celeberrimo cantautore americano Johnny Cash, registrato nel gennaio 68. Ascolteremo Folsom Prison Blues. E a seguire, 6 maggio 1958, nasce a Madrid Maria, detta Lolita Flores, una cantante ispano-zingara che fece un brano relativamente famoso qualche decennio fa, Sarandonga, che ascolteremo. E a seguire poi la rubrica statunitense dedicata agli Stati Uniti di Matteo Desio, Te la ridò io l'America. Buon ascolto, naturalmente tutto il resto lo trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà.
Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi.
Che la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.